va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Vorrei oggi meditare un po' una sintesi di una catechesi sulla fede del Papa Emerito Benedetto XVI. Si chiedeva il Papa come parlare di Dio oggi. E la domanda centrale che oggi ci poniamo può essere la seguente: come parlare di Dio nel nostro tempo, nel nostro mondo? Come comunicare il Vangelo per aprire strade alla sua verità salvifica nei cuori spesso chiusi dei nostri contemporanei e nelle loro menti talvolta distratti dai tanti bagliori della società? La domanda: come parlare di Dio? Come parlare di Dio oggi? La prima risposta è che noi possiamo parlare di Dio perché Egli ha parlato a noi. E questa è la prima condizione del parlare di Dio. E quindi la prima condizione è l'ascolto di quanto ha detto con noi. E la prima condizione, come dicevo, è l'ascolto. Dio ci ha scritto 72 lettere, che sono i 72 libri della Bibbia, in cui ci ha parlato di sé, ha parlato del suo cuore, ha parlato di noi, ha parlato come dovrebbe essere il nostro cuore. Dio non è quindi una ipotesi lontana sull'origine del mondo, non è un'intelligenza matematica molto lontana da noi. Dio si interessa a ciascuno di noi, ci ama, è entrato personalmente nella realtà della nostra storia, mistero dell'incarnazione con il Signore Gesù. Si è autocomunicato fino ad incarnarsi in Gesù di Nazaret. Quindi Dio è una realtà della nostra vita, è così grande che ha anche tempo per noi, si occupa, si preoccupa di noi. Parlare di Dio vuol dire innanzitutto aver ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Chi dobbiamo testimoniare, quale figura, se vogliamo parlare di Dio? Non un Dio astratto, non un'ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, un Dio che è entrato nella storia, un Dio che è presente nella storia, il Dio di Gesù Cristo, come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo che il parlare di Dio richiede una familiarità con il Signore Gesù. Chi vede me vede il Padre, chi ascolta me ascolta il Padre. Una familiarità con Gesù e con il suo Vangelo. E questo suppone una nostra personale e reale conoscenza di Dio. e una forte passione per il suo progetto di salvezza. Senza cedere però alla tentazione del successo, ma seguendo il metodo di Dio stesso. E proprio quell'eccezionale comunicatore che fu l'Apostolo Paolo a offrirci una lezione che va proprio al centro della fede, del problema. Come parlare di Dio? E lo fa con grande semplicità. La prima realtà è che Paolo parla del Dio che è entrato nella sua vita, parla di un Dio reale che vive, ha parlato con lui e parlerà con noi. Parla col Cristo crocifisso e risorto. Per parlare di Dio, ci dice Paolo, bisogna fargli spazio nella fiducia che è Lui che agisce nella nostra debolezza. Fagli spazio senza paura, con semplicità e con gioia, nella convinzione profonda che quando più meditiamo al centro, quanto più mettiamo al centro Lui e non noi, tanto più la nostra comunicazione sarà fruttuosa. Potremmo vedere e chiederci come comunicava, come parlava Gesù di Dio. Gesù parla del suo padre, Abba lo chiamava, e parla del regno di Dio, con lo sguardo pieno di compassione per i disagi e le difficoltà dell'esistenza umana. Parla con un grande realismo e l'essenziale dell'annuncio di Gesù e che rende trasparente il mondo e che la nostra vita vale per Dio. Questo è il suo messaggio. Gesù mostra che nel mondo e nella creazione traspare il volto di Dio e ci mostra come nella storia quotidiana della nostra vita Dio è presente. È uno stile questo che diventa un'indicazione essenziale per noi cristiani. Il nostro modo di vivere nella fede e nella carità diventa un parlare di Dio nell'oggi. Il nostro modo di vivere la fede. Certo, se uno viene a messa una domenica e si mette in fondo, una volta ero in fondo in una chiesa, mentre si celebrava la messa, io ero per accogliere i ragazzi che arrivavano in ritardo a portarlo avanti e naturalmente cantavo. Ebbene, qualcuno si è girato dicendomi, ma guarda che chi canta è là davanti. Mi era venuta la voglia di dire, ma voi siete qui come delle statue di cera. E il nostro modo di vivere, se entra un ragazzo, che testimonianza date voi? Di stare seduti, di stare in silenzio, oppure di chiacchierare tra voi. Uno stile di vita che è fondato sulla fede, che esprime la fede e la carità. In questo modo si diventa un parlare di Dio oggi. E infatti, la scorsa settimana ho parlato di tre persone che hanno parlato di Dio con la loro vita, sono stati martirizzati per la loro carità, per la loro apertura verso gli ultimi. E potrei continuare a chiederci dove si incomincia a parlare di Dio, qual è il luogo privilegiato del parlare di Dio, è la famiglia. Famiglia che è la prima scuola per comunicare la fede alle nuove generazioni, per dare testimonianza. Una volta un bambino mi diceva, sai Don Angelo che la mia nonna ci crede veramente? E io ho detto, ma perché? Perché lei fa sempre il segno della croce prima di mangiare, perché lei alla sera ci invita a dire le preghiere, a volte viene con noi a recitare le preghiere. Perché non tutti della mia famiglia vanno a messa, ma lei tutte le domeniche dice, io vado a messa. La mia nonna ci crede veramente. In famiglia è la prima scuola per comunicare la fede alle nuove generazioni. Il Concilio parla dei genitori come dei primi messaggeri di Dio, chiamati a riscoprire la loro missione, assumendosi la responsabilità dell'educare. Nell'aprire le coscienze dei piccoli all'amore di Dio, come un servizio fondamentale della loro vita. I genitori sono i primi catechisti e maestri della fede dei loro figli. Quante volte questo lo si ripete? Io aggiungo, voi che avete avuto questa vocazione di essere papà e mamma, il Signore vi dà una particolare grazia, un particolare aiuto per farli crescere non solo fisicamente i vostri figli, culturalmente, ma nella fede. Non c'è miglior catechista della mamma. È la prima persona che ci ha insegnato a pregare. Vi adoro, mio Dio, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano. Padre nostro che sei nei cieli, Ave Maria piena di grazia. Sono preghiere che abbiamo imparato dalla nostra mamma. E chiediamoci in questo compito, in questa missione di sacerdoti e di genitori, quale atteggiamento dobbiamo sottolineare? Direi innanzitutto la vigilanza, che significa saper cogliere le occasioni favorevoli per introdurre in famiglia il discorso della fede. Non dobbiamo stancarli, i nostri figli, devi andare a messa, perché non sei andato a messa? Bisogna trovare il momento adatto, il momento opportuno, che non è quando il figlio rientra e non è andato a messa, e lì mettersi a fare un discorso, lui si mette sulla difensiva. Il momento per far maturare una riflessione critica rispetto ai numerosi condizionamenti a cui sono sottoposto i nostri ragazzi. Questa attenzione dei genitori è anche una, potremmo dire, una sensibilità nel recepire le possibili domande religiose presenti nell'animo dei figli. A volte sono evidenti, a volte sono nascoste. È importante in questo compito del parlare di Dio della vigilanza. Non tutti i momenti sono adatti. Ci sono alcuni momenti in cui veramente il parlare di Dio è ascoltato. Nella vita di una famiglia io ritengo che un momento importante per parlare di Dio è che viene chiamato la pastorale della soglia. E quando purtroppo una morte entra nella famiglia. E allora è il momento, credo che sia il momento opportuno proprio per dialogare con i figli, la moglie o il marito di questa persona che è morta. È il momento che con maggior disponibilità le persone ascoltano questo discorso su Dio. Estenderei anche alle persone ammalate, sono aperte al discorso di Dio. In questo compito così importante del parlare di Dio è importante, oltre alla vigilanza, la gioia. La comunicazione della fede deve sempre avere una tonalità gioiosa. È la gioia pasquale che non tace o nasconde le realtà del dolore, della sofferenza, della fatica, della difficoltà, dell'incomprensione, della stessa morte, ma però sa offrire i criteri per interpretare tutto nella prospettiva della speranza cristiana. La morte è il passaggio alla pienezza della vita. La Chiesa chiama il giorno del funerale il giorno natalizio. Ancora un atteggiamento importante per questo compito di parlare di Dio è la capacità di ascolto e di dialogo. La famiglia deve essere un ambiente in cui si impara a stare insieme, si impara a ricomporre i contrasti nel dialogo reciproco, che è fatto di ascolto e di parola, a comprendersi e ad amarsi, per essere un segno l'uno per l'altro dell'amore misericordioso di Dio. Potremmo terminare questa espressione, questa domanda, la risposta a questa domanda, come parlare di Dio, dicendo proprio delle parole di Benedetto. Parlare di Dio quindi vuol dire far comprendere con la parola e con la vita che Dio non è un concorrente della nostra esistenza, ma piuttosto ne è il vero garante, il garante della grandezza della persona umana. Con questa convinzione, quindi, auguro a tutti i genitori, papà e mamma, e anche a me sacerdoti, a tutti i sacerdoti, del riuscire a parlare di Dio ai nostri figli. Con la vigilanza, il cogliere il momento giusto, con la gioia nel cuore, perché Dio è dalla nostra parte, con la capacità di ascolto e di dialogo con i nostri figli. Vorrei in un secondo momento di questa nostra riflessione continuare sempre una catechesi, il tema di una catechesi di Benedetto XVI. Abbiamo visto il parlare di Dio, il desiderio di Dio che c'è in ogni cuore. A volte dico, magari sono su un pullman che stiamo andando da qualche parte, dico sempre, guardate, per introdurre la preghiera che facciamo al mattino sul pullman, dico sempre, vedete queste macchine come corrono? Corrono inconsapevolmente verso Dio, sono alla ricerca di una bella esperienza, di una giornata serena, sono alla ricerca di una giornata di lavoro per guadagnare il pane, sono per andare a fare una visita a una persona amica. Il correre delle persone, anche sull'autostrada, è il correre verso Dio. In loro, inconsapevolmente, c'è il desiderio di Dio, perché Dio è la pienezza di tutto, della felicità, della gioia, dell'amicizia, del mondo naturale così bello. L'uomo porta in sé un misterioso desiderio di Dio. Questa è la sottolineatura che Papa Benedetto XVI ha tracciato. E dice in modo molto significativo, il Catechismo della Chiesa Cattolica si apre proprio con la seguente considerazione. Il desiderio di Dio è iscritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio. E Dio non cessa di attirare a sé l'uomo, e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa, per cui corre ogni giorno a cercare Dio nella sua verità e nella sua felicità. Questa affermazione che anche oggi in molti contesti culturali appare del tutto condivisibile, quasi ovvia, potrebbe invece sembrare una provocazione nell'ambito della cultura occidentale che è un po' secolarizzata. Possiamo dire che molti nostri contemporanei potrebbero infatti obiettare di non avvertire per nulla un tale desiderio di Dio. Diciamo che per larghi settori della società egli non è certamente l'atteso, il desiderato, quanto piuttosto è una realtà che lascia indifferenti, davanti alle quali non si deve nemmeno fare lo sforzo di pronunciarsi. Ma in realtà quello che abbiamo definito come desiderio di Dio non è del tutto scomparso. E ancora oggi si affaccia in molti modi nel cuore dell'uomo. C'è il desiderio umano che tende sempre a determinati beni concreti, spesso tutt'altro che spirituali. E tuttavia si trova fronte dell'interrogativo su che cosa sia davvero il bene, e quindi a confrontarsi con qualcosa che è altro da sé, che l'uomo non può costruire, ma è chiamato a riconoscere. Chiediamoci che cosa può davvero saziare il desiderio dell'uomo. Nella prima enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, il Papa ha cercato di analizzare come tale dinamismo si realizzi, esempio, nell'esperienza dell'amore umano. Un'esperienza che nella nostra epoca è più facilmente percepita come momento di estasi, di uscita da sé, come luogo in cui l'uomo avverte di essere attraversato da un desiderio che lo supera. Possiamo dire che attraverso l'amore l'uomo e la donna sperimentano in modo nuovo, l'uno grazie all'altro, la grandezza, la bellezza della vita e del reale. Se ciò che sperimentiamo non è semplice illusione, se davvero vogliamo il bene dell'altro come via anche al nostro bene, allora dobbiamo essere disposti a decentrarci, a metterci al suo servizio fino alla rinuncia a noi stessi. Dunque, l'esperienza umana dell'amore ha in sé un dinamismo che rimanda oltre se stessi. È l'esperienza di un bene che porta ad uscire da sé e a trovarsi di fronte al mistero che avvolge l'intera esistenza. Considerazioni analiche si potrebbero fare anche a proposito di altre esperienze umane, quale esempio l'amicizia, quale l'esperienza del bello, quale l'amore per la conoscenza. Possiamo dire che ogni bene sperimentato dall'uomo protende verso il mistero che avvolge l'uomo stesso. Ogni desiderio che si affaccia al cuore umano si fa eco di un desiderio fondamentale che non è mai pienamente saziato. L'uomo, basta vedere come corre tutto il giorno, possiamo dire che è un cercatore dell'assoluto, che non trova mai nel suo correre ai beni materiali e quotidiani. Un cercatore a piccoli passi, a volte incerti, in cui tuttavia già l'esperienza del desiderio, del cuore inquieto, come lo chiamava Sant'Agostino, è assai significativa. L'inquietudine che abbiamo, di un cuore inquieto, sempre in ricerca. E quando abbiamo trovato, ci sembra di aver trovato la pienezza, e invece poi il giorno dopo siamo ancora in cammino, ancora in ricerca. Dobbiamo pertanto ritenere che sia possibile, anche nella nostra epoca apparentemente tanto refrattaria alla dimensione del trascendente, di aprire un cammino verso l'autentico senso religioso della vita, che mostra come il dono della fede non sia assurdo e non sia irrazionale. Sarebbe, potremmo dire, di grande utilità a tal fine promuovere una sorta di pedagogia del desiderio, sia per il cammino di chi ancora non crede, sia per chi ha già ricevuto il dono della fede. È una pedagogia che comprende questa, che comprende almeno due aspetti. Imparare e reimparare il gusto delle gioie autentiche della vita. una vita ricca di umanità. Uno non può scoprire Dio se non è ricco umanamente. E ricco non vuol dire essere intelligente, essere capace, vuol dire avere un cuore che ama, vuol dire che un'amicizia anche fra due poveri è qualcosa di grande. Il gusto delle gioie autentiche della vita. E quindi il primo aspetto, imparare e reimparare sempre il gusto di queste gioie autentiche della vita. Non tutte le soddisfazioni producono in noi lo stesso effetto. Alcune lasciano una traccia positiva, alcune sono capaci di pacificare l'animo, ci rendono più attivi e generosi. Altre soddisfazioni invece dopo la luce iniziale sembrano deludere le attese che avevano suscitato e talora lasciano dietro di sé amarezza, insoddisfazione e un senso di vuoto. Visto che siamo in estate, quante persone al ritorno delle ferie una volta venivano a confessarsi e chiedevo sempre com'è andata. Sì, il tempo è stato bello, il cibo è stato buono, però forse cercavo qualcosa di diverso, mi dicevano. Un secondo aspetto, una pedagogia che comprende il primo aspetto che abbiamo visto, quello di imparare a imparare il gusto per le gioie autentiche della vita. Il secondo aspetto, il non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto. Non raggiungiamo mai la pienezza del Signore, ma solo qualche parte. La favola, una favola. Sant'Agostino passeggiava, si dice, passeggiava sulla spiaggia del mare, perché voleva comprendere con la sua testa il mistero della grandezza di Dio, il mistero di Dio. E passeggiava facendo ragionamenti e tutte le volte vedeva un bambino che con un secchiello andava al mare a prendere l'acqua e la portava sulla spiaggia, aveva fatto una buca nella sabbia e versava l'acqua. E siccome Agostino passeggiava avanti e indietro su quel tratto di spiaggia, continuava a vedere questo ragazzo. A un certo punto si ferma e chiede al ragazzo: ma che cosa vuoi fare? E la risposta del ragazzo: voglio mettere tutta l'acqua dell'oceano in questa buca. Ma no, ma non vedi che la tua acqua ritorna? Se scavi un po' vedrai che l'acqua passa, da dove la porti tu, dove la versi tu, da quel buco ritorna nel mare. E il bambino dice: ma anche tu, cosa credi di riuscire a mettere nella tua mente, che è così piccola, tutto il mistero di Dio, tutta la grandezza di Dio? L'uomo religioso è quello che non si accontenta mai della relazione con Dio, che non dice mai sono a posto, non dice mai ci sono riuscito, ma dice potevo fare meglio. Lo diremo quando saremo là davanti al Signore: potevo fare meglio. E allora questo secondo aspetto del non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto e soprattutto le gioie più vere, che sono quelle capaci di liberare in noi quella sana inquietudine che porta ad essere più esigenti, a volere un bene più alto, più profondo, e insieme a percepire con sempre maggior chiarezza che nulla, nulla di finito, di umano, di materiale, può colmare il nostro cuore. Nulla. Avere questa consapevolezza del non accontentarsi mai, di essere continuamente in ricerca dell'assoluto, che non troveremo mai su questa terra. Però viviamo con questa tensione di riscoprire, moriamo con questa tensione di riscoprire, e se abbiamo questo atteggiamento lo troviamo parzialmente già su questa terra, ma non ancora in pienezza. Il desiderio di Dio, in questa seconda parte della nostra conversazione, la prima parte come parlare di Dio oggi, come avere sempre il desiderio di Dio, quello vero, imparare e reimparare il gusto delle gioie autentiche, più vere, e non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto, nemmeno della gioia più vera che si è raggiunto, perché il nostro cuore desidera ancora di più, desidera Dio, la vera. A tutti quanti auguro un buon weekend, una buona domenica, nel desiderio di Dio, nel desiderio di parlare con Dio.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.